Le 9:31 minuti, buongiorno, un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Non siete in un sogno, siete ben svegli, quella che sentite non è la sigla del Demone del Tardi. È Annie Lennox, il nostro Gianmarco Bacchi oggi non ci sarà, ma non temete, tornerà sicuramente la prossima settimana, ne abbiamo bisogno tutti quanti noi di questi tempi del Demone. Ma stamattina dobbiamo fare a meno di lui, allora ci siamo noi fino alle 10:30 con una trasmissione speciale. Di questi tempi appunto difficile non dedicare i nostri spazi al racconto e anche al dialogo con voi ascoltatori e ascoltatrici di quanto accade in Palestina. E allora lo facciamo anche questa mattina, l'invasione e l'occupazione di Gaza City che proseguono, come prosegue anche il drammatico esodo degli abitanti della principale città della striscia, spinti sempre più verso sud dall'avanzata delle forze israeliane. E di fronte dunque a uno spartiacque della storia come questo, colpisce, lo sottolineiamo ogni giorno, l'inerzia di chi prende le decisioni, l'immobilismo dei governi occidentali, incapaci finora di adottare misure forti, concrete nei confronti di un governo, quello Netanyahu, che si sta macchiando da mesi di crimini contro l'umanità, di pulizia etnica, per alcuni anche di genocidio. Ormai sono tante le associazioni che lo sostengono, di pochi giorni fa anche il report della Commissione Indipendente delle Nazioni Unite su questo, che certifica quello in corso a Gaza è un genocidio. E dunque la sensazione che siamo di fronte a tutti gli effetti, uno spartiacque della storia come questo. Allora, se nessuno agisce, noi che cosa possiamo fare? Questo è il tema di cui proviamo a parlare questa mattina con voi in questa trasmissione speciale a cui abbiamo pensato per oggi. Che cosa possiamo fare noi semplici cittadini per non essere, per non sentirci complici di tali crimini? La risposta più immediata è il boicottaggio che di fronte all'escalation sta assumendo di questi tempi diverse forme, si sta diffondendo negli ambiti più vari, da quelli personali a quelli che poi coinvolgono il mondo della musica, dell'arte e della cultura. Il mondo della musica in particolare si sta esponendo tantissimo, la canzone che state ascoltando è Why di Annie Lennox, tra le artiste che hanno partecipato al grande concerto per la Palestina che c'è stato il 17 settembre allo stadio Wembley di Londra, lanciato, organizzato da Brian Eno, ma a cui hanno partecipato tantissimi cantanti, tantissimi artisti, si chiamava Together for Palestine. E allora di questo parliamo insieme questa mattina con voi, ascoltatori e ascoltatrici. Sono utili le campagne di boicottaggio dal basso e nel vostro piccolo voi che cosa fate per cercare di mettere pressione sul governo israeliano? Se volete ne parliamo insieme allo 02 33 001 001, questo è il numero per intervenire questa mattina e dire la vostra, 331 6214 013 invece il numero per mandarci sms, messaggi WhatsApp e Telegram e darci anche spunti di riflessioni, suggerimenti, consigli su come non sentirsi complici di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Ma innanzitutto io saluto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Benvenuto Riccardo.
Grazie, buongiorno.
Allora, ha senso in questo momento, questa è la domanda insomma da cui partiamo con questa trasmissione speciale e che facciamo anche agli ascoltatori, ha senso in questo momento portare avanti campagne di boicottaggio dal basso? Chiedo se ha senso soprattutto perché prevale forse il senso di impotenza di fronte a uno spartiacque della storia come questo.
Allora, io inizio col dire due cose. La prima è che sarebbe un gravissimo errore se la sfiducia nei confronti delle istituzioni, che se la sono più che meritata in questi 23 mesi, finisse per diventare sfiducia nei confronti di noi stesse e noi stessi. Questo è esattamente quello che vuole quella politica dei doppi standard, quella politica della mancanza di azione, e cioè che ci siano cittadine e cittadini inerti che si assegnano alla invisibilità, a questo senso di non poter far nulla. Quindi è importante agire dal basso, E la seconda cosa è che forse mai come in questi momenti la domanda che non dovremmo farci è cosa posso fare di utile, piuttosto cosa devo fare di giusto. Tra questo c'è certamente prendere le strade, le piazze, partecipare alle iniziative, esprimere gli appelli, ma anche cambiare stili di vita, cambiare forme di consumo, scegliere a chi rivolgersi. Faccio un esempio molto pratico: quando si fa un viaggio all'estero, dal 2019 Amnesty International chiede di non utilizzare grandi aziende di turismo online come Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor. Perché propongono pacchetti di viaggio nella Cisgiordania occupata spacciandola come Israele, in questo modo favorendo le colonie illegali. Ecco, questa è una cosa che si può fare.
Sì, tutti esempi concreti che effettivamente poi hanno una loro efficacia, anche questo, giusto Riccardo?
Beh, l'efficacia ce l'hanno perché intanto si agisce sulla reputazione facendo nomi e cognomi, e poi si agisce anche su questa cosa così spregevole, per cui ci sono interi settori dell'economia, quello delle armi è il più evidente, ma qui stiamo parlando, per esempio, nell'esempio che ho fatto di turismo online, che stanno traendo benefici da apartheid, da occupazione che vanno avanti da decenni contro la popolazione palestinese e da 23 mesi dal genocidio israeliano nella striscia di Gaza. Quindi non è indifferente continuare ad avere lo stile di vita di prima, facendo un viaggio, ricorrendo a un'azienda di turismo online, andando sempre allo stesso supermercato, e di esempi ce ne sono infiniti, insomma, circolano liste di aziende che hanno relazioni commerciali con Israele. Colpire i profitti di queste aziende non è una cosa da poco, è ovvio, l'ha fatta da tante persone, ma intanto anche farla perché è giusta da parte di una singola persona è fondamentale.
Non è una cosa da poco, soprattutto se si somma anche alle grandi campagne promosse anche da chi ha, diciamo, un potere, una riconoscibilità anche pubblica e quindi si può esporre in prima linea e in qualche modo anche diffondere in maniera più ampia il suo messaggio. Ci riferiamo soprattutto alle campagne che stanno facendo diversi artisti in questi ultimi tempi per la Palestina. E, campagne simili in passato sono riuscite ad avere un ruolo cruciale in altri contesti.
Beh, ricordiamoci che nel 25 sono 40 anni dal Live Aid che portò all'attenzione del mondo la fame dell'Ogaden in Somalia. E quindi, siccome poi 40 anni dopo di fame altrove, una fame artificiale architettata da Israele, si sta parlando in un altro luogo, la striscia di Gaza, è necessario che il mondo dell'arte si mobiliti, facendo anche attenzione a non fare errori del passato. Quindi facendo più attenzione alle forme di raccolta fondi, alla destinazione effettiva degli aiuti, affidandosi a organizzazioni dell'aiuto umanitario serie e competenti. Poi, noi siamo il paese, voglio ricordarlo, in cui la parola genocidio, prima ancora che all'interno delle istituzioni, è stata pronunciata da un artista, da Gali a Sanremo. Lui è stato un apripista, così come altri artisti. Hanno fatto lo stesso. Io 2 sere fa hai citato il concerto di Londra di Brian Eno.
Sì.
Ero a Firenze dove Piero Perù ha organizzato una cosa del genere con decine di artiste, artisti e 3.000 persone. Ecco, sono le cose che vanno fatte. Insomma, certo, diciamo, chi le ha fatte per primo merita un plauso maggiore perché ora sembra quasi che, come dire, ci si mette in fila in attesa che arrivi il proprio turno per dire qualcosa. Va bene tutto questo, vuol dire che la situazione è cambiata e va bene così.
Riccardo, arrivano già messaggi al 331-6214013. Prima di salutarti, ti leggo quello di Antonio. Ti fa una domanda: dove trovare la lista delle aziende che collaborano con Israele?
Ce ne sono, allora, intanto ci sono in rete promosse da organismi come BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni delle liste. In alcuni casi il rapporto tra queste aziende e Israele è esplicito, in altri è datato a qualche tempo fa, magari è ancora in vigore adesso, ma insomma in rete ci sono. Poi c'è un rapporto che Amnesty International ha pubblicato proprio ieri, si trova sul sito amnesty.it, che fa riferimento alle aziende del turismo online di cui parlavo all'inizio della nostra chiacchierata.
Perfetto Riccardo Nuri, ti ringraziamo, ti salutiamo.
Grazie, buona giornata.
A Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. Laura ci scrive al 331-6214-013. Ha senso ovviamente di parlare di boicottaggio, ha senso farlo, ma perché non ci ricordiamo e non ci siamo mai attivati così per tutte le guerre, le popolazioni che muoiono di fame a causa delle guerre, dice Laura. Le manifestazioni delle piazze, scrive un altro ascoltatore, Antonio, della gente comune che opera e lavora quotidianamente, non solo è utile, è indispensabile come segnale e monito nei confronti dell'inerzia e dell'acidia di chi politicamente rappresenta e che non agisce in difesa di quei valori di dignità umana, libertà e democrazia che dovrebbero sostenere, per i quali sono stati eletti. Cristina scrive: possiamo essere consumatori consapevoli e scegliere quali prodotti comprare boicottando quelli israeliani. Già dunque i primi messaggi al 331-6214013, se volete le vostre telefonate allo 02-33-001-001, questo è il numero per le chiamate, lo ripeto, 02-33-001-001. Nel vostro piccolo, che cosa state facendo per non sentirvi parte e complici di un genocidio? Citava Riccardo Nuri Gali, casa mia, il primo a parlare di genocidio.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane,
come fate a dire che qui è tutto normale? Cantava più di un anno fa Gali. Tra i primi a esporsi rispetto a quanto accade in Medio Oriente, a quanto accade in Palestina, e oggi me lo segnava Matteo Villacci poco fa, oggi c'è un suo concerto a Rofiera, il gran concerto di Gali, super concerto di Gali, così è stato chiamato l'evento che si terrà stasera alla Fiera di Rock. Se volete, chissà se i biglietti sono ancora disponibili. Che cosa fate voi per boicottare in questo momento il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Ciao Mattia, scrive Antonio, so che poca cosa, ho cambiato farmacia perché quella nuova non vende i generici della Teva, è comunale, un po' più distante da casa. Buona giornata e buon lavoro. Anche qui Giovanni, il mio boicottaggio personale contro Israele è non comprare più farmaci della Teva, azienda israeliana che produce molti farmaci generici. Quando siete a cena dei vostri amici, scrive Ernesto, invece quando siete in ufficio, quando siete in palestra, quando fate una passeggiata insieme a qualcuno, leggetegli una poesia del libro Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza, dice Ernesto. Questo anche un modo per sensibilizzare chi ci è più vicino alla causa. 02 33 001 001, i vostri esempi pratici al telefono, dalla vostra voce. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Buongiorno, ciao, mi chiamo Chloe.
Ciao Chloe.
Io volevo segnalare a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Popolare l'utilizzo di un'applicazione che si può semplicemente scaricare sul proprio telefono, che si chiama No Thanks, come no grazie. Permette di scannerizzare i codici a barre dei prodotti sia al supermercato che in negozi e capire se quella determinata marca ha un sostegno in qualche modo a Israele e l'occupazione. Poi per esempio,
come si chiama, Chloe? Ripetilo.
No
magari...
thanks, come no grazie.
No grazie, ok, no thanks.
No thanks. Poi per esempio, se magari non si vuole rinunciare a una scarpa particolare, per esempio una scarpa Nike, perché ci si trova particolarmente bene o perché magari si ha una serie di problematiche fisiatriche per cui quella è la scarpa migliore, di utilizzare Vinted, quindi magari di comprarla usata, non sarà perfetta ma ci costerà molto meno e chiaramente comprandola su Vinted si andrà a minimizzare totalmente l'apporto che l'azienda dà a Israele. A me è capitato, sì, di trovarmi in un negozio, volevo comprarmi un paio di scarpe e guardavo Skechers, no, New Balance, no, Puma, si sa, no, Nike, no, Adidas, ho detto cavolo, ma adesso come faccio? Poi mi ha aiutato un signore egiziano che ci lavorava, però poi ho pensato che anche comprarle su Vinted chiaramente si ovvia il problema. Apprezzo moltissimo l'ascoltatore che ha mandato un messaggio di leggere poesie del libro delle poesie di Gaza, perché penso che sia molto molto terapeutico.
Lo ritrovo subito questo messaggio, così ripeto il titolo, il loro grido e la mia voce, ce lo sì. Diceva Ernesto, sì. Grazie Chloe, quindi tu queste sono insomma le cose pratiche che tu provi a portare,
sì,
avanti ogni,
esatto,
giorno.
Sì, logistiche proprio, sì.
Oltre immaginiamo a parlarne ogni giorno, perché ci
parlarne
scrive,
con chiunque.
Ci scrive adesso un'altra ascoltatrice: io non ho molto tempo, non passo molto tempo sui social, ma cerco di fare due cose. Cerco su Facebook messaggi non propagandistici di gruppi, comunità ebraiche, cerco di commentare per aprire il dibattito e inserire dubbi nelle loro contraddizioni. Uso la mia pagina Facebook per diffondere informazioni su iniziative sul conflitto a Gaza. Parlarne forse è il primo esempio di boicottaggio più facile che possiamo mettere in campo tutti.
Assolutamente. Buona giornata.
Grazie Chloe, ciao, ciao, buona giornata a te. Allora, abbiamo parlato della musica, del mondo della musica che si sta mobilitando, oltre al concerto Together with Palestine del 17 settembre che si è tenuto a Wembley, c'è un'altra iniziativa che sta prendendo piede proprio in questi ultimi giorni, è quella che riguarda 400 artisti che avrebbero già deciso di togliere la propria musica dalle piattaforme di streaming in Israele. Un altro modo per fare pressione sul governo Netanyahu, si chiama No Music for Genocide. Ce ne ha parlato Valeria Schroeder a Esteri, vi facciamo ascoltare il suo servizio. Tra l'altro, notizia di poco fa, anche Paolo Fresu, se non sbaglio il primo artista italiano a partecipare a questa iniziativa. I told you I do, it's all I've ever felt, I've never felt so well, and if you don't know it, I wrote you this.
Unisciti al movimento, rifiuta il genocidio e rimuovi la tua musica da Israele. Questo è lo slogan di No Music for Genocide, un'iniziativa di boicottaggio culturale che si inserisce nel contesto dei boicottaggi di BDS. Più di 400 artisti e etichette discografiche hanno deciso di bloccare geograficamente Israele e rimuovere la loro musica dal paese. Una risposta al genocidio, ma anche alla pulizia etnica in Cisgiordania, all'apartheid israeliano, alla repressione politica degli sforzi pro-Palestina e ai legami dell'industria musicale con le armi e i crimini contro l'umanità. Il successo dei boicottaggi culturali contro l'apartheid in Sudafrica dimostra che il lavoro creativo ci garantisce potere e influenza, si legge sul sito del movimento. A pochi mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, tutte le principali etichette discografiche hanno rimosso il loro intero catalogo dalla Russia, condannando implicitamente o esplicitamente le azioni di Putin e donando fondi all'Ucraina. Nessuna misura di questo tipo è stata presa contro Israele o a sostegno della Palestina dopo decenni di occupazione e 23 mesi di genocidio. Tra i 400 che hanno preso parte all'iniziativa ci sono i Massive Attack, i Fountain DC e i NICAP. I Massive Attack non hanno aderito solo al movimento, ma hanno anche deciso di rimuovere la loro musica dal catalogo di Spotify. Sono il primo gruppo musicale di una major a farlo. Un gesto di protesta nei confronti di Daniel Ek, il CEO della piattaforma musicale che ha investito 600 milioni di euro nella società di intelligenza artificiale militare Helsing. Sui social, la band ha citato il peso morale ed etico che grava sugli artisti. I ricavi derivanti dal loro lavoro finiscono per finanziare tecnologie elettroniche. A giugno, la società di venture capital di Ek, Prima Materia, ha guidato l'ultimo round di finanziamenti dell'azienda di tecnologia per la difesa. Il software di Helsing utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati dei sensori e dei sistemi d'arma provenienti dai campi di battaglia, per informare le decisioni militari in tempo reale. Produce anche un proprio drone militare, l'HX2. Sotto al post di Instagram in cui Massive Attack comunicavano la decisione ai fan, un portavoce di Spotify ha replicato dal profilo Spotify for Artists. Spotify e Helsing, scrive, sono due aziende completamente separate e anche se non posso parlare per conto di Helsing, so bene che non sono coinvolti a Gaza. Lo so perché anch'io mi sono posto le stesse domande e ho chiesto chiarimenti. Gli sforzi di Helsing sono concentrati sulla difesa dell'Europa in Ucraina. Come fanno notare alcuni utenti, però, le due aziende sono separate sì dal punto di vista legale, ma non dal punto di vista finanziario. Daniel Ek non è solo il CEO di Spotify, ma anche il presidente di Helsing. I Massive Attack si uniscono a una serie di altri gruppi, come gli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard, la band statunitense Hotline TNT e i Deer Hoof nel rimuovere la loro musica da Spotify in seguito agli investimenti di Ek. A differenza degli altri artisti, però, i Massive Attack non potranno ospitare la loro musica sull'alternativa Bandcamp, perché è disponibile solo per artisti di etichette indipendenti. Dopo essere passati a Bandcamp e aver reso il loro album Paga Quanto Vuoi, anche 0 sterline, l'intero catalogo di 27 album dei King Gizzard ha occupato i primi 27 posti della piattaforma.
E questa era la nostra Valeria Schroeter a proposito dell'iniziativa No Music for Genocide. 400 artisti che hanno già tolto la loro musica dalle piattaforme di streaming in Israele, è un altro modo del mondo della musica, della cultura, dell'arte per fare pressione sul governo Netanyahu. Tanti messaggi al 331-6214-013 con le vostre pratiche quotidiane su come boicottare il governo Netanyahu e incidere in qualche modo, fare pressione in qualche modo sulla situazione in Medio Oriente, sulla striscia di Gaza. Molti citano No Thanks, molti citano altri siti dove è possibile trovare una lista di varie aziende legate alle attività militari israeliane, ma non solo, poi anche considerazioni sui boicottaggi personali, su come diffondere ancora di più la propria voce con le persone a noi vicine. Ve li leggo tra pochissimo, dopo una piccola pausa pubblicitaria torniamo a parlare di questo e poi parliamo anche del mondo dello sport, che a differenza della musica, bisogna dirlo, non si è ancora schierato per la causa palestinese. Tra pochissimo. Thank you. Le 10 in punto. Rieccoci per ritrovati da Mattia Guastafiano. Per parlare ancora con voi di boicottaggio, di quanto accade in Medio Oriente, delle piccole azioni quotidiane che possiamo fare anche noi, semplici cittadini, per far pressione sul governo israeliano e incidere in qualche modo nel massacro della popolazione palestinese, nel fermare il massacro della popolazione palestinese. Le campagne di boicottaggio. Tra i protagonisti principali delle campagne di boicottaggio nel mondo della musica c'è anche Damon Albarn. Qui insieme all'orchestra siriana. If we stop dreaming now, Lord, no, we'll never clear the clouds. Con questa canzone che si chiama Out of Time, anche Damon Albarn, leader dei Gorillaz, dei Blur, era al concerto del 17 settembre di Wembley per la Palestina. Watch the world spinning gently out of time. E quindi cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo come semplici cittadini per incidere in qualche modo di fronte a uno spartiacque della storia come questo a cui assistiamo mai quotidianamente, giorno dopo giorno, che ha vissuto un'altra drammatica escalation con l'invasione di terra di Gaza City dell'esercito israeliano. 02 33 001 001, se ci volete dire qualcosa voi direttamente con la vostra voce, spiegarci quello che state facendo, che azioni state portando avanti. 331 6214013, se preferite farlo invece con un messaggio, un sms, un whatsapp o un telegram. Rossana ad esempio ci scrive, ci segnala anzi un concerto per la pace al municipio 3, il coro The Good News con le letture di poesie da Gaza con vento di terra venerdì 26 settembre all'auditorium Cherry di via Valvassori Peroni alle 21. Poldo ci ricorda quello che hanno fatto Piero Pelù, gli Arpioni e Massive Attack, che hanno ritirato da Spotify le loro canzoni perché Spotify investe in armi legate a Israele. Caterina ci manda invece una foto della sua stanza da letto in Germania, perché lei vive in Germania, Monaco di Baviera, stanza da letto con una bandiera appesa della Palestina. Vivo a Monaco di Baviera, qui si muove poco o niente. L'unica cosa che posso fare è andare in giro con una keffia e boicottare i prodotti di Israele, ma essendo anticonsumista vi avevo già boicottato. E poi ancora altri suggerimenti, ad esempio un ascoltatore che non si firma, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Microsoft, che fare? Insomma, sono tutte aziende come anche Amazon intrecciate con il governo israeliano che andrebbero boicottate. Paolo ci consiglia di dare sempre un'occhiata ai codici a barre, se iniziano con 029 fanno riferimento a produzioni dirette o indirette a Israele. Quando andiamo al supermercato, dunque, anche fare attenzione ai codici a barre. 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Tony, mi senti?
Sì, ciao Tony, tu cosa fai concretamente? Ciao.
Io concretamente già da molti anni boicotto tutte le aziende che possono contribuire alle guerre, dalle Coca-Cola e ad altri marchi. Da 2 anni fa, tutto quello che io conosco che possa venire da Israele. Il Carrefour. Praticamente io ce l'ho a 10 metri da casa mia, mi è comodo, ma non vado più lì, il leader, non vado più lì, qualsiasi cosa, e lo farò per tutta la mia vita, non per un periodo momentaneo, per tutta la mia vita io non acquisterò più nulla che venga.
Molti si interrogano sul senso dell'efficacia di un'azione dal basso individuale come questa, tu cosa risponderesti?
Io l'efficacia di sicuro potrebbe esserci se tanti di noi già da 7 ottobre gli avevo proposto di portare tutte le lattine di Coca-Cola in nostro possesso in Piazza Duomo, fare una bella montagna più alta del Duomo e magari scriverci non il mio nome, non io con voi, non voglio farci avere a che fare niente, e portarle tutte in Piazza Duomo a un determinato punto e fargli vedere che io non c'entro niente.
Sì, non mi hai risposto sull'efficacia, però insomma potrebbe essere un'idea.
No, secondo me incide, secondo me potrebbe, se tanti di noi. È una guerra economica. Israele non è un grande quanto, non ha un territorio, quindi è un paese economico, ha un impero economico. Se noi puntiamo sull'economia, prima o poi inciderà.
Soprattutto se inciderà. Anche poi il mondo della cultura e dell'arte si schiera in maniera così importante come sta facendo in questi ultimi mesi. Grazie Tony, ti saluto.
Ma dell'arte anche artisticamente, anche chi ha voce, come quel signore l'altro giorno in televisione, io non ho televisione, Iachetti mi sembra che si chiami,
sì, Enzo Iachetti.
Grande, ecco, si devono esprimere loro in quel modo, contrastare gli altri in quel modo.
Ti ringrazio. Ciao Tony, ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Ci segnala un ascoltatore che il codice a barre, il numero per il codice a barre che ci indica quando un prodotto che troviamo al supermercato è legato a Israele non è 029 ma è 729. Grazie Daniela per la precisazione, 729. La realtà, dice Freddy, invece è che si è impotenti salvo fare pressioni con manifestazioni e con il voto per spingere i propri partiti a fare pressioni su Israele e sul suo regista e finanziatore, gli Stati Uniti. E dunque insomma anche qui un messaggio che sottolinea quell'aspetto, qual è la reale efficacia di queste iniziative. In realtà sono tutte iniziative che in qualche modo convergono, sarebbero convergenti poi a un obiettivo comune. Io acquisto prodotti made in Palestina da qui, lo faccio prima del 7 ottobre, lo faccio ancora, www.kefia.org, scritto K-U-F-I-Y-A, ci scrive un ascoltatore che non si firma e quindi dà anche questo suggerimento, www.kufia.org. Un altro messaggio invece è quello di Maui: io seguo Ultima Generazione, boicotto la spesa al sabato, uso app No Thanks per boicottare prodotti israeliani, ho preso la bandiera palestinese da Onlus dove il ricavato va al popolo palestinese. Dunque queste le vostre iniziative. Ma abbiamo un ospite in linea per parlare forse del grande assente da tutta questa campagna di boicottaggio, comunque campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione palestinese, che è il mondo dello sport, almeno sembra così. Saluto Guido Battaglia, benvenuto Guido.
Grazie, buongiorno.
Responsabile delle partnership e degli affari istituzionali dell'ufficio di Ginevra del Centro per lo Sport e i Diritti Umani. Guido Battaglia, come mai dal punto di vista tecnico oggi rispetto a quanto abbiamo visto ad esempio con la Russia nelle manifestazioni sportive, Israele e le squadre israeliane partecipano ancora alle grandi competizioni sportive internazionali, calcistiche non solo, ma parliamo soprattutto di calcio, FIFA e UEFA?
Grazie, forse per iniziare una premessa un po' ovvia ma necessaria, l'idea che lo sport sia al di fuori della politica viene spesso ripetuta come un mantra, soprattutto da determinate fazioni gruppi politici, ma la realtà è ben diversa. Sport e politica sono profondamente intrecciati. A farci sognare nello sport per molti è il gesto tecnico, ciò che gli atleti rappresentano dentro anche fuori dal campo. Sono gli atleti insieme ai tifosi e chi racconta lo sport che incarnano le storie, gli ideali, in alcuni casi anche proprie battaglie civili che hanno combattuto. Ma le decisioni delle istituzioni sportive invece rispondono a logiche che sono molto meno romantiche. Sono il prodotto di equilibri di potere, di interessi economici e di pressioni internazionali, come avviene poi in qualsiasi altra grande realtà politica economica, quale è quella dello sport. Questo non significa che i valori dello sport, come il rispetto delle regole, l'inclusione, l'universalità, la tutela dei diritti umani, questi ultimi di recente anche sanciti anche negli statuti del Comitato Olimpico, della Carta Olimpica o della FIFA, non vuol dire che questi non siano rilevanti, al contrario sono essenziali, come è essenziale anche il valore dell'autonomia dello sport. Ma proprio per l'importanza di questi valori, l'importanza dello sport nell'immaginario collettivo, questi valori sono anche continuamente messi alla prova. Sono sotto pressione, rischiano di essere strumentalizzati, svuotati e piegati a logiche del potere politico ed economico. E da un punto di vista della risposta delle federazioni internazionali sul tema Israele rispetto al tema Russia, come detto all'inizio, a differenza della Russia che ha affrontato una condanna diffusa e sanzioni soprattutto da parte dell'Occidente, Israele non è stato escluso fino ad oggi o non è stato sanzionato dalle principali istituzioni sportive internazionali.
Questa
è la realtà al giorno d'oggi.
Sì, se lo chiedeva anche Eric Cantona, la leggenda del calcio, del Manchester sì. United, e non solo, del calcio francese, sul palco proprio di Wembley durante il concerto in favore della popolazione gazawi. Sentiamo.
We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed to participate. FIFA and UEFA must suspend Israel. We are power. You are power. And football fans around the world are power. Those teams represent you. It's time for everyone to get off the sidelines.
E questo è Eric Cantona con i suoi modi sempre piuttosto teatrali. Guido Battaglia dice: voi fan potete essere il motore delle decisioni. Tecnicamente che cosa deve accadere perché Israele possa essere esclusa da competizioni internazionali calcistiche? Parliamo di calcio nello specifico, come è successo ad esempio alla Russia.
Possiamo anche partire da un'analisi di come poi le federazioni sportive applichino le sanzioni. Diciamo che ci sono cinque aree generali che possono essere identificate e nelle quali le federazioni internazionali intervengono per applicare sanzioni. Spesso capita nel contesto dell'interferenza politica del governo, questa è la ragione più frequente, perché FIFA e il Comitato Olimpico chiedono l'autonomia delle federazioni sportive nazionali, quindi se un governo tenta di controllare o influenzare una federazione, questo viene sanzionato. C'è il tema della violazione della Carta Olimpica e degli statuti, il tema del doping, mancata collaborazione con l'autorità antidoping, problemi di governance e trasparenza, e poi c'è anche il tema della violazione dei diritti umani, anche perché di recente sia lo statuto della FIFA sia la Carta Olimpica hanno incluso un riferimento diretto alla violazione dei diritti umani.
E quindi ci sarebbe nel caso violazione dei diritti umani?
Ci sarebbe.
Ma?
E per quanto riguarda la FIFA, sempre per contestualizzare, ci sono due indagini in corso, ci sono due casi che sono aperti ormai da un decennio. Israele è sotto esame sotto due aspetti. Il primo è un'accusa di discriminazione partita dalla Federazione Palestinese di Calcio, il tema discriminazione sistemica contro giocatori, arbitri e squadre palestinesi. Il Comitato Disciplinare della FIFA sta indagando, l'indagine è in corso. L'altra indagine estremamente interessante anche riguarda la partecipazione di squadre israeliane a campionati ufficiali all'interno degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Ovviamente il contesto giuridico è che gli insediamenti sono considerati illegali dal diritto internazionale, la federazione palestinese ha richiesto di lanciare un'indagine, questa indagine è in corso e le organizzazioni non governative e giuristi internazionali stanno esercitando pressione sulla FIFA, ricordando che deve rispettare il diritto internazionale, deve applicare la propria politica sui diritti umani e non può legittimare attività calcistiche in territori occupati militarmente. Come dicevo, sono 10 anni che questa indagine è in corso e se possiamo usare un eufemismo, diciamo che probabilmente da un punto di vista della FIFA non c'è fretta per arrivare.
Eric Cantona denunciava il doppio standard, no? Quello che si chiama in causa quando si parla di conseguenze nei confronti di Israele e di Russia. Perché per la Russia sono state adottate decisioni in maniera così celere, mentre con Israele stiamo parlando di indagini che vanno avanti da tanti anni? Qual è l'ingranaggio che si inceppa in questi casi?
L'ingranaggio è un ingranaggio politico. La Russia è stata un'eccezione. Se facciamo un'analisi, andiamo indietro nel tempo e vediamo situazioni precedenti come la situazione del Sudafrica, la situazione dell'ex Jugoslavia, vediamo che la realtà è che il mondo dello sport tende a reagire in maniera estremamente lenta sul tema delle sanzioni. Le federazioni sportive non amano effettuare sanzioni, visto anche l'intervento di Sanchez di recente, i giornalisti hanno potuto porre domande dirette ai presidenti del CIO, anche al presidente della UEFA, su questo tema, e loro hanno insomma ribadito i loro punti chiave del loro lavoro, insomma l'idea che lo sport debba unire, superare le divisioni politiche. C'è un tema di interessi economici, perché sospendere una federazione, escludere un paese, ha impatti economici enormi sugli sponsor, sui broadcasting, sulla biglietteria, sul turismo, proprio sul business.
Quindi sono le federazioni a dover prendere una decisione?
Allora, il tema è legato a quello che diceva un ascoltatore prima del mio intervento. E su questo aspetto il presidente della UEFA Ceferin è stato estremamente onesto, nel senso che è stato intervistato da Politico settimana scorsa, e ovviamente ha fatto il punto, insomma, sulla necessità poi che lo sport resti un'area inclusiva,
sì,
insomma,
certo.
su come lo sport non debba necessariamente promuovere i boicottaggi, sulla necessità di mantenere buoni rapporti con tutti i paesi.
Chiaro, ma cosa ha detto nello specifico? Quindi?
Ha detto nello specifico una cosa estremamente interessante, che ha detto: fino al momento no. Perché? Perché qua si tratta di pressione della società civile, fino a questo momento non è arrivata pressione politica. E pressione politica, come dici giustamente, vuol dire federazioni sportive e governi.
Okay.
Cos'è successo dopo febbraio 2022? È successo che tutte le squadre baltiche, tutte le squadre dei paesi nordici, tutte le squadre europee hanno detto alla UEFA e alla FIFA, nel corso tra l'altro delle qualificazioni per la Coppa del Mondo del Qatar: se la Russia gioca, noi non giochiamo. E a quel punto non avevano scelta, no? Quindi o si faceva andare avanti la Russia e si qualificava e si perdevano tutte le altre squadre, oppure si sanzionava la Russia. Quindi quello che secondo me ha detto Ceferin è molto interessante. Ha detto: fino al momento la pressione è una pressione popolare. Però, come ha detto l'ascoltatore, se la pressione popolare arriva ai governi, arriva alle federazioni, e se qualche federazione comincerà a dire noi non giochiamo, beh, allora a quel punto le cose andranno
molto interessante,
andranno valutate.
Guido Battaglia, quindi insomma dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia avanti, che qualche federazione
si
faccia avanti.
Sì, le federazioni, perché le federazioni sportive internazionali ragionano in maniera estremamente pragmatica.
E poi sono legate, ovviamente, immaginiamo, anche al governo di turno, alla controparte politica. Una federazione si muove anche, pensiamo, insomma, in condivisione di obiettivi, di idee, di linee con il proprio governo.
Con i governi che poi ospitano i loro grandi eventi. Quello che succede è che abbiamo visto con la Vuelta Spagnola, e che qualsiasi organizzazione sportiva può fare tutto il lavoro che vuole per cercare di organizzare un evento e controllare determinate dinamiche, e la realtà è che poi le dinamiche dell'ordine pubblico, le dinamiche della sicurezza, le dinamiche delle proteste, le dinamiche dello sviluppo dell'evento sono poi regolate dal governo ospite. Quindi l'interesse delle federazioni internazionali è sempre di avere comunque buone relazioni con qualsiasi paese ospitante.
Chiarissimo. Dunque, se dobbiamo aspettare che siano le federazioni a farsi avanti, forse dobbiamo guardare in questo momento alla Spagna, alla Liga Spagnola, visto che anche il governo Sanchez è un'eccezione nel contesto occidentale ed europeo nei confronti di Israele. Da lì potrebbe arrivare una prima iniziativa.
Potrebbe arrivare da lì. La federazione norvegese si è espressa in maniera molto chiara. La Norvegia, come l'Italia, affronta Israele nel contesto delle qualificazioni, e nel mese di ottobre la Norvegia ospiterà Israele, La partita avrà comunque luogo, ma la presidentessa della Federazione Norvegese ha detto che tutti gli introiti della biglietteria andranno in beneficenza per organizzazioni umanitarie che lavorano nel contesto di Gaza.
Grazie Guido Battaglia per essere stato con noi e averci spiegato bene, insomma, che cosa deve accadere, che cosa non è successo finora e dove guardare allora a questo punto per capire se anche il mondo dello sport farà un passo avanti in questa direzione. Grazie davvero.
Grazie.
Guido Battaglia, responsabile del Centro per lo Sport e i Diritti Umani. 02 33 001 001, ancora le vostre telefonate. Che cosa fate voi per incidere sulla situazione in Palestina? Pronto?
Tocca a me?
Tocca a te, ciao, benvenuto.
Sì, sono Roberto.
Ciao.
Dunque, allora sì, va benissimo boicottare Teva, boicottare Airbnb, Booking, però il consumatore si trova, cioè ce ne sarebbero tantissime di cose da boicottare. Le campagne di boicottaggio sono efficaci se mirate. Allora, per vedere quali sono le campagne mirate, una campagna recente che ha avuto successo è stata contro la Puma, che dopo questa campagna ha ritirato la sponsorizzazione della squadra di calcio israeliana. Allora, una guida molto preziosa è il sito bdsitalia.org,
sì,
dove a parte che c'è tutto ragionato, ci sono molte, la storia del movimento BDS dà un quadro storico teorico molto accurato, e ogni tanto lancia delle campagne mirate.
Per mirate che cosa intendi esattamente? Facci capire, a parte questo esempio della Puma.
Non si può ricordare tutto,
Cioè, in un certo periodo dell'anno, quando questa campagna lancia...
Boicottare sono tantissimi, la gente non si può ricordare tutto.
Sì.
Cioè, se ce ne saranno 200 di cose da boicottare, uno non se ne può ricordare... Se tutte le energie sono coinvolgenti,
si focalizzano su un obiettivo specifico,
allora la campagna diventa efficace.
Ho capito.
Quindi bdsitalia.org.
E periodicamente si lancia una campagna mirata contro un grande partner del governo israeliano.
Sì.
Ti ringrazio, grazie mille Roberto. Ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao. 02 33 001 001, pronto.
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Stefania.
Stefania, tu nel tuo piccolo che cosa fai?
Non compro più pomodori pacchino.
Perché?
Perché i pomodori pacchino sono stati realizzati artificialmente nel 1989 da due botanici israeliani che ne hanno brevettato la semente.
E i profitti del brevetto ancora vanno a finanziare, dici,
le
politiche israeliane.
Loro, cioè, non sono riusciti a coltivarli dalle loro parti, le coltivano dalle parti nostre, Pachino appunto, e tutte le zone limitrofe, al punto che c'è un assurdo. È stata fatta una denominazione di origine protetta per questo pomodoro che è completamente artificiale, nasce dall'incrocio di due semi, ma non spontaneo come può essere capitato in altri casi, no? È fatto in laboratorio.
Ho capito, ti ringrazio, non lo sapevo.
E viene venduto il seme.
Ti ringrazio, non lo sapevo, grazie mille, ti saluto.
Prego,
ciao. Ciao. Ci chiede un ascoltatore di ripetere il nome del sito per il boicottaggio di Israele, è www.bdsitalia.org, se l'ho segnato giusto. Volevo recuperare un messaggio molto interessante su WhatsApp che ci aveva inviato, eccola qua, Federica. La domanda a proposito dell'efficacia del boicottaggio, la domanda sull'efficacia del boicottaggio, a questa domanda si risponde guardando al boicottaggio degli anni 60-70. È servito a qualcosa? Era molto diffuso al tempo. Sul breve termine forse ha portato agli accordi di Oslo, sul lungo termine dopo l'omicidio di Rabin non è servito a nulla, direi. Ileana ci scrive che con un gruppo di donne porta avanti da oltre 3 anni e mezzo Silenzio per la pace, ogni giovedì in Piazza Mercante a Milano tra le 18.30 e le 19.00. L'ispirazione parte dall'esperienza del pensiero della differenza femminile che vede nelle donne non omologate al patriarcato un soggetto umano e politico che può e deve rompere lo schema guerrafondaglio di una virilità guerriera che non può fare a meno della logica amico e nemico e della forza per affermarsi. Siamo aperti anche agli uomini purché diano valore allo sforzo culturale che si porta avanti, scrive Ileana. E dunque dalle 18.30 alle 19.30 questo flash mob alla Piazza dei Mercanti a Milano. Un ultimo messaggio, quello di Gianni, che dice: c'è anche il sito di Irbawi, l'ultimo produttore di kefia della Cisgiordania, ne fanno di bellissime, lui consiglia dunque di affidarsi anche a loro. Sono le 10:25 minuti, è finito il nostro tempo con questa trasmissione speciale che abbiamo dedicato a boicottaggi e a che cosa possiamo fare noi concretamente per la causa palestinese. Vi ringrazio per aver partecipato, averci mandato tanti consigli utili, tanti messaggi, e settimana prossima torna Gianmarco Bacchi con Il Demone del Tardi. Vi saluto da Mattia Guastaferro, ciao a tutti, buon sabato, vi lascio con i Massive Attack, che sono tra gli altri grandi artisti che si sono spesi tantissimo per la causa dei cittadini e del popolo palestinese.